Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
Ciao a tutti, sono Paolo Rosato, giornalista del Carlino e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Buongiorno a tutti, siamo qui con Laura Tenorini, traduttrice specializzata in saggistica, fumetti e letteratura per bambini e ragazzi, e con Mirka Ruggeri, fumettista. E l'occasione è speciale perché entrambe amiche e autrici sono protagoniste di questo, hanno dato vita a questo volume, Il ragazzo che fece parlare il mondo, che racconta la vita di un personaggio che nel 2024 è, come dire, simbolo e oggetto di grandi celebrazioni, ovvero Guglielmo Marconi. Infatti ricorrono i 150 anni della nascita del grande inventore. Quindi prima di tutto, insomma, saluto sia Laura che Mirka. Buongiorno.
Buongiorno.
E con loro vorrei proprio percorrere la nascita di questo libro, che è uscito 2 giorni fa, quindi siamo praticamente proprio ai primi vagiti di una bellissima corsa che avrà, tra l'altro, nell'imminenza della partenza della Children's Book Fair di Bologna, che parte lunedì, dove ovviamente Laura e Mirka saranno, perché ci saranno anche, insomma, delle cose collegate anche a Marconi. Ma io, proprio partendo con Laura, ecco, se raccontando per brevi cenni inizialmente la vostra vita e anche la vostra vita da saggista, da fumettista, insomma, raccontateci chi siete.
Allora, io e Mirka lavoriamo entrambe in ambito editoriale, ma inizialmente con due ruoli molto differenti, nel senso, io nasco come traduttrice specializzata anche appunto nel settore della letteratura per bambini e ragazzi, e Mirka invece si è sempre occupata di fumetti. E, però un giorno ci siamo incontrate casualmente nel nostro paese, Sasso Marconi.
Siete entrambe di Sasso Marconi, giusto?
Esatto, abitiamo entrambe a Sasso Marconi e ci siamo conosciute in modo abbastanza banale al parchetto dove portavamo le nostre bambine a giocare. Le nostre bambine sono diventate e sono tuttora super amiche, e noi abbiamo sempre continuato a frequentarci, e oltre appunto ad andare molto d'accordo dal punto di vista personale, ci siamo anche incontrate dal punto di vista lavorativo, nel senso che appunto lavorando entrambi in ambito editoriale abbiamo pensato un po' di unire i nostri ambiti differenti, quindi Mirka più incentrata sul disegno, io più incentrata sulla scrittura, e abbiamo deciso, dai, proviamo a proporre, a creare delle storie insieme, e così abbiamo fatto.
Quindi quella su Marconi non è la prima che fate insieme?
No, è il nostro quarto libro fumetti insieme, sì.
Ah, ok. Gli altri tre di cosa parlano?
Allora, sono tutte storie dedicate a bambini e ragazzi di diverse fasce d'età. Sono 3 libri. Il primo si intitola Una nevicata eccezionale ed è stato pubblicato da Il Castoro. Poi dopo abbiamo fatto La guerra dei giardini, che invece è stato pubblicato da PM Mondadori. E infine Pirati nel bosco, che è un libro cui teniamo in modo particolare, che è un albo a fumetti, quindi destinato a una fascia di lettura anche un po' più bassa, anche pensato per una lettura condivisa, che è stato pubblicato da una casa editrice che si chiama Natura e Cultura.
Ho capito, e quindi, insomma, è quindi una lunga amicizia, anche un servizio artistico, e consigliamo a tutti ovviamente di trovare nelle librerie al più presto questi libri, perché sono veramente, veramente speciali. Ma adesso è banale chiedere perché Guglielmo Marconi a Sasso Marconi, ma l'idea del libro a chi è venuta?
Allora, diciamo, la scintilla iniziale è venuta a me, e perché insomma abitando a Sasso Marconi diciamo che il nome del celebre inventore fa parte della nostra vita quotidianamente, anche solo dal punto di vista toponomastico, quindi sì. Abbiamo Galleria Marconi, Piazza Marconi, Pontecchio Marconi, insomma abbiamo tutto, però ci siamo poi accorte che nella realtà dei fatti sono poche le persone che conoscono la vita di questo personaggio straordinario, e addirittura spesso c'è anche confusione su cosa abbia inventato. Esatto. C'è chi dice ha inventato la radio, ha inventato il telegrafo. In realtà Marconi ha fatto questa invenzione fondamentale nella nostra vita di tutti i giorni, cioè la comunicazione senza fili, e un'invenzione che poi può essere declinata in vari modi, penso ad esempio appunto al wifi, agli smartphone, ma insomma è stata una scoperta eccezionale che tra l'altro ha fatto a soli 20 anni d'età, quando aveva 21 anni.
Che lui è stato uno dei primi, cioè è stato un vero cervello in fuga, perché lui fu praticamente costretto, no, a espatriare da un certo punto di vista, per cercare di mettere in pratica tutto quello che voleva fare.
Sì, in realtà lì i punti di vista sono un po' discordanti, nel senso che sì, è stato un cervello in fuga, ma non perché l'Italia non l'abbia accolto in modo particolarmente favorevole, ma innanzitutto, vabbè, lui aveva madre irlandese, quindi tutta la sua vita comunque è stata troncata anche a un rapporto con l'estero, e banalmente aveva trovato in Londra come la meta ideale per proporre in primis la sua invenzione, quindi è stata una scelta diciamo molto ragionata e non dettata dal fatto che in Italia non fosse stata accolta okay. favorevolmente, e quindi ecco sì, in fuga, ma ecco
una fuga diciamo, come dire, gentile, non certo una fuga in polemica con la comunità scientifica dell'epoca.
Un grande inventore, ma anche un grande imprenditore, quindi aveva comunque questa mentalità imprenditoriale, per cui secondo le sue valutazioni Londra rappresentava la meta ideale.
Chiederei a Mirka, visto che magari di raccontarci un po' com'è, perché è un libro anche abbastanza corposo, insomma, ovviamente con un target che va adesso dagli 8 anni in su, però chiaramente lo può leggere chiunque, perché appunto, come dite voi, è una storia della quale si sa sorprendentemente poco rispetto a quanto si dovrebbe, e quindi quali sono stati i momenti più belli da illustrare, visto che tu sei la fumettista della coppia?
Sì, allora diciamo che il romanzo a fumetti è composto da 96 pagine, esatto. Quindi diciamo che è corposo, però è una lettura molto agevole, cioè allora sono 4 capitoli, un prologo e 4 capitoli, si parte dall'infanzia di Marconi fino ad arrivare all'esperimento più importante insomma in questo romanzo, l'esperimento del 1895, e diciamo che allora quando si realizza un fumetto è sempre molto importante, qualsiasi tipo di fumetto, la documentazione, quindi per gli ambienti, per i personaggi. In questo caso devo dire che mi sono sicuramente molto divertita nello studio dei personaggi, anche semplicemente per quello che riguarda i costumi, gli abiti, perché dobbiamo considerare che appunto quando leggiamo un fumetto sembra tutto scontato, invece comunque dietro c'è uno studio, e come dicevo prima appunto ambienti e abiti, arredamento anche, quindi ecco, quello è stato sicuramente divertente dal punto di vista grafico e di disegno. E poi comunque è anche stato molto interessante realizzare questa storia, perché il personaggio di Marconi, noi appunto abitando a Sasso Marconi sì lo conosciamo, però i ricordi che avevo anche dello studio di Marconi fatto a scuola, no? All'elementare se ne sì. parla sempre, e forse non mi aveva particolarmente entusiasmato da bambina, Per me è interessante, per noi è interessante raccontare anche ai ragazzi e ai bambini questa storia tramite il fumetto, che è comunque un mezzo che può essere più divertente anche.
Certo, quindi sarebbe è anche un volume, una lettura da consigliare alle scuole a questo punto, insomma, anche dal punto di vista didattico.
Certo, assolutamente, perché appunto, come dicevo, si studia a scuola, Marconi. Ma a noi interessava appunto il giovane Marconi e anche l'idea di vedere questo bambino e questo ragazzo con i suoi primi esperimenti può diventare molto affascinante anche per i bambini, penso, e anche comunque per i ragazzi, perché come dicevamo la fascia di lettura è 8 più, ma è un limite, insomma, anche da anche gli adolescenti o anche gli adulti possono leggerlo assolutamente.
Sì, anche perché come giustamente dite anche voi, la graphic novel, che è un, insomma, ormai ha rotto qualsiasi tipo di confine, cioè dal punto di vista, a parte la grande fortuna che stanno avendo le graphic novel almeno da una decina d'anni, ma se non una quindicina d'anni, anche al cinema, anche per le serie TV, per come poi riescono benissimo a essere come dire multimediali, no, cross mediali. In questo caso è effettivamente molto interessante quello che dici tu sul fatto che possa arrivare, ecco, Marconi, ecco. Ma secondo voi, quindi, da questo punto di vista qui, quali sono le come dire, i passaggi della vita di Marconi che potrebbero essere anche più interessanti da conoscere per i ragazzini di adesso?
Allora, nel nostro libro affrontiamo appunto i primi 20 anni, i 21 anni della vita di Marconi, quindi appunto fino all'esperimento definitivo del 1895 a cui prima accennava Mirka. E innanzitutto, per quel che riguarda il nostro target d'età di riferimento, quindi i giovani lettori, per noi era proprio interessante parlare della sua gioventù in generale, perché è stata caratterizzata dalla passione per la scienza, dalla volontà di diventare scienziato e dalla determinazione di perseguire questi suoi obiettivi. Quindi queste sono state le tre costanti della sua vita, della sua gioventù, e unitamente al grande supporto che ha sempre avuto da parte di tutta la sua famiglia. Quindi ecco, ci interessava appunto concentrarci su questi primi anni di vita, proprio per mostrare ai giovani lettori la vita di un ragazzo, anche di un loro coetaneo, come poteva essere la sua vita di tutti i giorni, fino ad arrivare appunto al raggiungimento di obiettivi così elevati.
Quindi anche, insomma, mi capita spesso anche con mia figlia, che appunto va alle elementari, parlare: ma papà, voglio fare la scienziata. Anche questa idea magari di riavvicinare in questo mondo che va a 2000 all'ora con le tecnologie, anche ai rudimenti scientifici che ha un piccolo Marconi sono serviti, insomma, prima per viaggiare lui con il pensiero e poi per mettere appunto in connessione, no, i punti lontanissimi sul globo terracqueo. Quindi è anche interessante, no, questa specie di ritorno anche per i ragazzi a sognare come faceva Marconi, giusto?
Assolutamente, perché comunque al di là dei suoi grandi raggiungimenti, uno dei messaggi che a noi premeva comunicare ai ragazzi è: si può fare, cioè i vostri obiettivi, di qualsiasi tipo essi siano, sono raggiungibili. Volontà, determinazione, coraggio, si può fare. Il settore della letteratura per bambini e ragazzi si è molto sviluppato negli ultimi anni, è molto in crescita. È stata posta una grande attenzione nei confronti anche dello studio, della critica, dell'informazione nei confronti dei libri per ragazzi, per cui non viene più considerato un tipo di letteratura di serie B.
ma i vari operatori culturali si sono adoperati per diffondere la conoscenza di questo particolare tipo di libro, che può appunto assumere varie forme, dall'albo incontrato alla narrativa, ai graphic novel. E ecco, noi non possiamo che rallegrarci di questa crescita, di questo miglioramento qualitativo e soprattutto di questa sempre maggiore diffusione, perché formare alla lettura e alla letteratura sin da giovanissima età è una cosa fondamentale e un dono molto prezioso che si fa ai bambini.
Ecco, quale potrebbe... Allora, no, prima di tutto, nella sarabanda delle celebrazioni per i 150 anni della nascita di Marconi, parteciperete a qualche evento in particolare? Il vostro libro sarà presentato in qualche tipo di appunto evento tra Sasso Marconi, Bologna e Roma?
Ok, allora sì, diciamo che queste celebrazioni marconiane dureranno praticamente un anno e saranno non solo a livello locale ma nazionale e addirittura internazionale. Noi sì, abbiamo in programma diversi appuntamenti, i primissimi sono imminenti, perché appunto in occasione dell'anniversario della nascita di Marconi, che è avvenuta il 25 aprile, ci saranno diverse celebrazioni qui in zona e ci saranno i cosiddetti Marconi Days, e noi saremo presenti il 20 aprile a Sasso Marconi presso Villa Chillini, che è una splendida villa, con una mostra di tavole originali, e poi saremo disponibili anche per il firmacopie. Mentre il 21 aprile saremo proprio al Museo Marconi, la casa di Marconi, dove anche è ambientata gran parte della nostra storia. Lì si terrà la presentazione ufficiale in compagnia di Barbara Valotti, che è la direttrice del Museo Marconi e che ci ha affiancato molto generosamente durante l'intera lavorazione del libro, quindi un altro evento molto importante per noi.
Anche perché, insomma, ricordiamo che la Fondazione Marconi in questo periodo, insomma, con le quali siete anche voi, no, in contatto e in collaborazione, insomma, sta promuovendo questo film con Stefano Accorsi, molto atteso, che anche lì è stato girato a Villa Griffone in parte e verrà presentato a breve al Modernissimo e poi probabilmente anche al cinema quest'estate in Piazza Maggiore, quindi diciamo che si sta muovendo una macchina particolare. E vi posso chiedere il vostro prossimo progetto, quale potrebbe essere? State già pensando a qualcosa?
Ah sì, noi non ci fermiamo mai, adesso abbiamo diversi progetti in mente, anche ambientati sempre nelle nostre zone, nelle zone dell'Appennino Tosco-Emiliano, ma al momento sono ancora dei progetti in fase di lavorazione, quindi ancora nulla di definito.
Ecco, per l'ultima cosa, vi volevo chiedere questa domanda che faccio spesso: quali sono i vostri luoghi del cuore a Bologna o anche a Sasso Marconi in provincia, luoghi che magari per voi, ecco, magari sono magici e vi verrebbe anche voglia di raccontare anche ai ragazzi, come magari riscoprendo anche i vostri sogni e le cose che amate di più di questa terra?
Sì, allora partendo dal presupposto che comunque anche i nostri tre libri precedenti, dal punto di vista dell'ambientazione, si ispirano molto ai luoghi in cui viviamo, quindi la zona preappenninica. Sì. Personalmente amerei molto fare una storia ambientata alla Rocchetta Mattei, che si trova qui a Riola, sempre sull'Appennino Tosco-Emiliano, che è un castello splendido, dallo stile veramente eclettico, come eclettico è stato il suo creatore, il Conte Mattei, inventore dell'elettromiopatia, un altro personaggio veramente straordinario che merita di essere conosciuto, così come il castello fantastico merita di essere visitato. Scusa. E contemporaneamente mi piacerebbe anche ambientare delle storie nel nostro Appennino Tosco-Emiliano, sempre storie magari pensate per i giovani lettori, in cui si mostri quello che è ancora il forte legame anche delle generazioni più giovani nei confronti del territorio in cui vivono, dell'ambiente e della natura.
Ho capito. Mirka invece?
Sì, mi collego anch'io al discorso di Laura, perché anche a me piacerebbe molto realizzare una storia ambientata alla Rocchetta Mattei, perché appunto è un luogo veramente magico, meraviglioso, e diciamo che si presterebbe veramente a una storia, perché c'è veramente la magia in quel luogo, e anche il personaggio del Conte Mattei è sicuramente molto interessante. Quindi questa è una delle cose che mi piacerebbe realizzare. E ci sono anche diversi luoghi, per esempio amo molto la Sala Borsa, e realizzare una storia legata alla Sala Borsa, ecco, mi piacerebbe molto, sì, anche quello.
Ecco, potremmo aver svelato il vostro prossimo progetto, però facciamo finta di non aver
facciamo finta
di non aver sentito. Ok, è stata una bellissima chiacchierata. Ringrazio sia Laura Tenorini sia Milka Ruggeri.
E grazie a te, grazie a voi.
Ricordiamo ancora il titolo di questo bellissimo libro, Il ragazzo che fece parlare il mondo, che è la biografia a fumetti di Guglielmo Marconi in occasione dei 150 anni dalla sua nascita, e ovviamente tutti in libreria a comprarlo. E grazie mille a tutte e due ancora.
Grazie a te.
Grazie.
E arrivederci a tutti al prossimo appuntamento podcast con Il resto di Bologna. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.